Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con gli appelli di Fatima, con il catechismo di Fatima, come saprete bene, per averci seguito nelle scorse puntate. E questa settimana, cari amici, abbiamo anche, la possibilità, ecco, di festeggiare San Giuseppe, perché ormai siamo proprio, no, domani a San Giuseppe, si ricorda questo grandissimo santo, e proprio dal nostro agli appelli di Fatima, di Suor Lucia, abbiamo un riferimento, anzi, proprio la presenza di San Giuseppe, ricordato appunto nell'apparizione dell'ottobre del 1917, quando è apparso con la Santa Famiglia. Ebbene, qui proprio Suor Lucia ci parla di San Giuseppe. E quindi innanzitutto saluto Padre Giampio e Mosè. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria, Antonio, bentrovati cari amici. Ci prepariamo giustamente a San Giuseppe, patrono delle famiglie, patrono universale della Chiesa. E quindi è bello poter vedere questo appello numero 18 alla santificazione della famiglia, proprio questo compito, questo legame che San Giuseppe ha voluto darci, ricordando come il 13 ottobre, nell'apparizione della Beata Vergine Maria, che gli appare la dolorata, gli appare come la Madonna del Carmelo, appare anche San Giuseppe, che insieme a Gesù Bambino, con la Santa Famiglia, dà la benedizione per il mondo intero. Quindi veramente dobbiamo proprio chiedere al glorioso San Giuseppe proprio questa benedizione per tutti noi, per tutta la famiglia. E se chiedo a San Mosè, che intanto anche saluto, se ci può leggere l'appello numero 18 del messaggio di Fatima, siamo a pagina 163 del libro degli appelli di Fatima. Intanto saluto. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Dio ha voluto concludere il suo messaggio a Fatima nell'ottobre del 1917 con tre apparizioni che considero altrettanti appelli sottoposti alla nostra considerazione affinché li teniamo presenti nel nostro pellegrinaggio sulla terra. Mentre il popolo contemplava attonito il disco solare impallidito alla luce della presenza di Dio, gli umili bambini videro accanto al sole tre apparizioni distinte e per noi molto significative. Non so se i teologi e gli studiosi della Chiesa hanno già dato a queste apparizioni qualche significato o interpretazione particolare. Sono certa che sapranno farlo con termini più precisi e dettati dalle sacre dottrine. Qui io lo faccio semplicemente per rispondere a ciò che mi è stato chiesto e come ne è capace la mia umile ignoranza e povertà. Pertanto dirò con semplicità quello che penso che Dio abbia voluto indicarci con queste tre manifestazioni. La prima è stata l'apparizione della Santa Famiglia, Nostra Signora e il bambino Gesù nel braccio di San Giuseppe, che benedicevano il popolo.
Grazie Mosè, intanto. E quindi vogliamo in questo appello un po' collegarci sull'appello della santificazione della famiglia, vogliamo proprio chiedere l'aiuto al protettore delle famiglie cristiane, il modello della Santa Famiglia di Nazareth da proporre a tutte le famiglie. È bello un po' Suor Lucia, dice, beh, io vi rispondo alle lettere, dice, sono un po' ignorante, così, quindi questa santa umiltà di Suor Lucia, che dice, ma vi devo spiegare un po' al mondo intero che cosa è per me questo significato, cosa significa. Innanzitutto ha visto che San Giuseppe, con Gesù bambino in braccio, benediceva il popolo. È interessante perché, insomma, l'atto di benedire è un atto sacerdotale, ministeriale, quindi e dopo c'è anche il detto ubi maior minor cessor, dove c'è il maggiore, il minor, c'è Gesù nostro Signore, a Divin Bambinello, dovrebbe benedire lui e lui soltanto, il perfetto, il sommo sacerdote, la pienezza, alter Christus, così. E San Giuseppe che benedice insieme. È un po', è bello questo ruolo di dono che è stato concesso a San Giuseppe. Diceva il Beato Bartolo Longo in un suo libretto che scriveva in onore della Santa Famiglia di Nazareth, dice come in questa piccola casa di Nazareth esisteva un vero paradiso. E questo paradiso che cos'era? Si vedeva regnare l'ordine, la pace, la concordia, la carità più sublime. In quel santo ritiro si faceva ogni cosa nella regolarità più perfetta. Era un mirabile modello della famiglia cristiana. Quindi Antonio, vediamo che è un po' un sentire comune, come un sentire comune nei santi, e nel vedere questo modello che Dio Onnipotente, la Santissima Trinità, ci ha dato per noi sulla terra. È questo luogo di pace, di concordia, di carità più sublime. E queste sono virtù che tante volte dobbiamo acquistare perché col peccato originale un po' le abbiamo perse e smarrite. La concordia, non tanto purtroppo, se vediamo il bollettino di guerra che ci dà la televisione ogni giorno, che è un po' quei telegiornali che fanno proprio a gara per dare le notizie sempre più meno gradite o cercare di amplificare le cose peggiori.
Amen.
Di concordia non ce n'è sta tanta, di carità e di pace nelle famiglie non sembra regnare, perché tante volte, vedi, è un po' alla prevalenza il nostro eredità di peccato originale, con tutte le sue radici erbacce pestifere dell'egoismo, e quindi questa concordia, questa carità e questa pace viene a mancare. E qua c'è proprio bisogno, se per me Antonio, proprio c'è proprio bisogno di incaricare San Giuseppe che possa trovare e donare al mondo veramente questa pace che tanto cerca. Non ti sembra, Antonio?
Eh sì, perché guarda, qui Suor Lucia ci sta ricordando la Sacra Famiglia, ci sta ricordando la grandezza di San Giuseppe e direi anche l'importanza assoluta che ha avuto San Giuseppe proprio nello svolgersi della redenzione, no, da parte di nostro Signore, perché San Giuseppe è stato difensore di Gesù e di Maria, protettore di Gesù e di Maria. Cioè, se ricordiamo, no, che cosa ha fatto San Giuseppe, che è partito proprio, no, accettando la situazione del concepimento della Madonna di Gesù, e quindi alla sua grandissima fede, no? Ma poi quello che è successo, cioè San Giuseppe ha salvato la vita di Gesù, la fuga in Egitto, Eliopoli, poi aspettare che Erode morisse, poi ritornare, difensore, protettore, per cui praticamente è proprio stato scelto lui come patrono della Chiesa. Quindi, come dire, veramente, poi nel capoverso successivo, no, su Lucia stessa, ci ricorda, e questo libro, padre, è stato scritto intorno agli anni 90, no, alla fine degli anni 90, dico bene, no, questo libro degli appelli di Fatima, se non vado errato, no?
Ma giusto, Antonio, sì, intorno a quel periodo lì.
Giusto,
intorno a quegli anni lì, poi è stampato negli anni 97, però esatto. La data degli scritti è intorno agli anni 90, sì.
È dagli anni 90, sì, 90 e poi ristampato. E quindi dopo Suor Lucia, proprio adesso poi Mosè ce lo leggerà, ci mostra come nei tempi in cui la famiglia appare mal compresa, nel 96, nel 90, figuriamoci oggi, no? Figuriamoci oggi. Quindi diciamo che a 30 e oltre anni di distanza, e questo ci mostra veramente la grande attualità e l'importanza di San Giuseppe, soprattutto in questi tempi in cui la famiglia è proprio bersagliata, no?
È una famiglia continuamente bersagliata perché, come dicevamo anche in un precedente incontro, ti ricordi Antonio, l'ultimo attacco del demonio sarà sulla famiglia.
Esatto, esatto.
Come Sor Lucia
Sì.
gli aveva detto nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, quindi siamo proprio per... entriamo in questa grande battaglia. Oggi ne sentiamo da tutte le parti grandi battaglie, ma vediamo che la prima battaglia che le prime bombe che hanno cominciato a lanciare sono proprio contro la famiglia in tutte le sue forme e in tutte le sue peculiarità. Quindi chiaramente noi dobbiamo vedere San Giuseppe come modello di ogni famiglia cristiana. È una famiglia cristiana che è chiamata a diventare santa e diventerà la famiglia cristiana santa solo nella misura in cui si conformerà al modello delle famiglie, che è la Sacra Famiglia. Solo quando la famiglia, ogni famiglia umana, ogni famiglia cristiana di Cristo farà regnare al suo interno la pace, l'ordine, la concordia, la carità più sublime. Perché se regna l'egoismo, se regna l'amor proprio, se regna il risentimento, se regna questa me la leggo il dito, se regna. Chiaramente, era bello uno dei primi appelli di Fatima che legge Suor Lucia e sulla sua famiglia natale, sulla sua famiglia originaria. E quando la descriveva, ti ricordi Antonio, diceva: beh, la nostra famiglia chiaramente non era perfetta,
Eh sì.
ma ci si sapeva perdonare. Cioè, errare umano. È comprensibile, la nostra natura difettosa, peccaminosa, sbagliare, ferire nella carità, ferire la sensibilità, mancare di rispetto. Purtroppo, un giorno oggi manco di pazienza, oggi mi sono svegliato con la luna storta, con la ciabatta sbagliata, apro la bottiglia, mi si rovescia tutto addosso, intanto che la sto, prima era chiusa, intanto che la sposto mi rovescia tutto, intanto che chiudo una cosa mi sbatte l'altra. Una dietro l'altra, mamma mia, e qua che succede? Allora, Madonnina, aiutaci così. Ne capita di tutte, di tutte, di più, di tutte. Dico, ma se non sai vivere nel soprannaturale, cioè se vedi solo queste cose qua e le vedi solo queste non ci volevano, o queste oggi non mi devono capitare, o la goccia fa traboccare il vaso, adesso basta, prendo la cosa, la mazza da baseball e sfascio tutto. Come faccio a trovare la concordia così? Ma questo un po' è il nemico soffia. A volte non ha neanche tanto bisogno perché ci mettiamo già del nostro con i nostri difetti, con le nostre passioni e con le nostre miserie. Però il nemico soffia proprio su questo. Per crearti tutte le difficoltà, per renderti sempre più, per esasperarti. Per esasperarti. Ed ecco che tutto quello che ci circonda, il nemico lo utilizza proprio per esasperarti. Quindi avanti perché dobbiamo combattere la buona battaglia, perché sennò dimentichiamo il fine, perché siamo su questa terra. Farci santi, santificarci e salvare tutte le anime che ogni cristiano sono affidate. A una mamma di famiglia canonizzata così, le ha detto di cose, sono state affidate 200.000 anime, sono state affidate da salvare. Le ha salvate. Infatti, non ne salvi neanche una se non si fa santa.
Eh sì.
Padre. Padre.
Beh, adesso diciamo che riempendo un attimino
Sì,
no, questo. Sì, padre?
perdersi anche lassù. L'altissima missione a cui è chiamato San Giuseppe.
C'è un po' di evanescenza, sì. Allora,
Scusate, Ave Maria, non mi sentite?
sì, ma senti, sentiamo, aspettiamo un attimo che si perfezioni un po' questo collegamento col padre. E in effetti, no, stavamo dicendo questa cosa interessantissima, no? Addirittura proprio il senso della vita cristiana, quanti ce l'hanno, insomma, no? Proprio il senso della vita, diceva il padre. Non solo salvarsi, che è la cosa più importante, come ci dice proprio San Pietro, no? È il fine della vostra vita che è la salvezza delle anime, ce lo dice proprio San Pietro, il primo Papa, ecco. Ma poi anche quello di cercare di salvare il nostro prossimo e anche di santificarci. Quindi in questo senso qui il ruolo di San Giuseppe si capisce benissimo, perché lui che è stato il capofamiglia, no? Diceva San Pio, no? Che uno dei più alti meriti di San Giuseppe addirittura è quello di essere stato un'autorità non solo rispetto all'Immacolata, anche rispetto a Gesù. Cioè, ecco perché lui diceva il più potente intercessore che abbiamo in cielo è San Giuseppe, no? Perché veramente il nostro Signore non avrà e non può negare nulla, diciamo, a San Giuseppe, che è il suo padre putativo, è l'autorità, è il capofamiglia, il capo della Sacra Famiglia.
Eh sì, e non
Quindi,
è poco. Infatti,
capito?
e se a
Quindi,
Fatima
quindi.
Maria, Antonio, lo dici bene anche quando facevi il passaggio di che appunto è San Giuseppe, difensore, protettore di Gesù, no? E per cui
Sì.
penso che se anche a Fatima, diciamo Maria, nell'ultima apparizione non appare da sola, ma insieme a Gesù Bambino e a San Giuseppe, anche penso per non, diciamo, attirare tutta l'attenzione su di sé, no? Per cui, ma diciamo, per mettere al centro del messaggio di Fatima, che è appunto il messaggio dell'incarnazione e la salvezza
Eh sì.
delle
Esatto.
anime.
La salvezza delle sì.
Maria conduce a Gesù e Giuseppe, lo custodisce, no? Come dicevi.
Certo.
E Gesù benedice il mondo perché in quella, diciamo, apparizione c'era appunto Maria, Giuseppe e il bambino. Per cui c'era
Sì.
proprio il nucleo familiare, cioè un messaggio chiaro per le famiglie, questo anche, no? Per cui.
Certo.
Ma sai Mosè, ancora di più la peculiarità, perché è come dici tu che Gesù benedice il mondo, e questo sarebbe nell'ordine della teologia, perché lui è il Redentore. Ma che la sua Lucia vede che San Giuseppe e Gesù benedicono il mondo è una, per certi teologi, ha un po' sconquassa un po' tutto il loro così. Perché vuol dire che è il tesoro, l'amministratore di tutti i beni. Ecco perché è patrono universale della Chiesa, eletto dai sommi pontefici, dal Beato Papio Pio IX, Leone XIII, Pio XI, e così per Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, con tutta una sequenza in cui sempre più lo glorificano, proprio perché ha un ruolo. E questo qui lo prendono molto bene. Dal punto di vista teologico, nella Sacra Scrittura, dal libro della Genesi, Giuseppe, figlio di Giacobbe, di Israele, venduto dai fratelli come schiavo, va in Egitto e da lì, attraverso delle provvidenze un po' particolari, viene eletto viceré d'Egitto, amministratore di tutti i beni del faraone. E qui dicono i papi, a parte anche il beato Papa Pio IX, santo, il Papa che ha proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, nel 1870, alcuni anni dopo la proclamazione del dogma, presenta San Giuseppe come patrono della Chiesa Universale. Qui è anche un po' una cosa un po' particolare, perché sai, abbiamo San Michele Arcangelo, già che era patrono del popolo eletto nell'Esodo, già entra patrono universale della Chiesa, nuovo popolo dell'Alleanza, dell'Eterna Alleanza, San Giuseppe è patrono universale della Chiesa. Vedi, Dio, mi dice Papa Pio IX, perché un po' dove anche lui scontrarsi un po' con i teologi, no, ma c'è già San Michele Arcangelo, come così, facciamo un po' di conflitto di interessi così, ne abbiamo un po' troppi. No, no, va bene, avere tanti amici in cielo, cosa buona, soprattutto per l'amicizia di San Giuseppe. E Papa Pio IX dice: San Giuseppe come patrono della Chiesa, perché Dio aveva costituito quel Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, governatore di tutta la terra d'Egitto, affinché conservasse al popolo il frumento e quindi la sussistenza. Ecco che è venuta la pienezza dei tempi quando stava per inviare in terra il suo figlio unigenito, Salvatore del mondo, e legge un altro Giuseppe, di cui il primo era figura. E lo fa padrone, principe della sua casa e delle sue cose, dei suoi principali tesori. È il capo della santa famiglia di Nazareth. Egli infatti ebbe come sposa l'Immacolata Vergine Maria, dalla quale proprio lo Spirito Santo nacque il nostro Signore Gesù Cristo, e si degnò di essere ritenuto presso gli uomini figlio di Giuseppe, e gli fu suddito. Ecco qui la grandezza della gloria di San Giuseppe, unica, dicevamo prima, perché la Madonna partecipa al piano ipostatico in questo modo come madre di Dio. Ma San Giuseppe anche lui in qualche modo ha una certa partecipazione unica come custode della Santa Famiglia di Nazareth. Anche questo qui è un ruolo molto molto bello che ci fa pensare e vedere quanto è bello e grande ed onorato San Giuseppe sulla terra come capo della Santa Famiglia di Nazareth e così in cielo adesso come dalla Santa Madre Chiesa e da tutto il Paradiso. E anche questa è una cosa molto bella, Antonio, non ti sembra?
Eh sì, è una cosa molto bella che fa di San Giuseppe, ecco perché noi, anche no, San Pio raccomandava la devozione a San Giuseppe, ne fa veramente un santo unico. Naturalmente noi adesso no, siamo tentati un po', come dire, di fare delle graduatorie, no? Forse è il più grande santo di tutti, ma al di là di questo. È un santo veramente unico che ha avuto un ruolo proprio nella storia della salvezza, nella storia della salvezza delle nostre anime. Un ruolo fondamentale, unico e potremmo dire elevatissimo. Perché poi dopo, da questo fatto, no, che San Giuseppe è stato in qualche modo, se vediamo la genealogia di Gesù, no, noi che cosa vediamo? Vediamo che fin dai tempi, addirittura generazioni prima di Davide, no? Quindi da Abramo a Davide e poi da Davide in poi, tutta la catena, no? Delle discendenze termina in San Giuseppe, che è il padre putativo di Gesù. Per cui addirittura, no? Nel disegno di Dio, Gesù si inserisce. No, nella discendenza di Davide tramite San Giuseppe. Voglio dire, sembra un po', cioè, l'Immacolata è l'Immacolata, no? L'Immacolata Concezione, Madre di Dio, quindi ontologicamente, no? È superiore, no? A tutti i santi, ecco, è seconda soltanto al nostro Signore. Però se andiamo a guardare e che cosa è stato San Giuseppe? Vediamo che in qualche modo anche lui è stato, tra virgolette, pensato dall'Eterno, no? Per dare una discendenza al nostro Signore, da Davide, per il ruolo che ha avuto nella sua vita. Perché quante volte, Padre Gian Pio, abbiamo pensato, no? Ma Gesù poteva nascere già com'era, no? Grande, adulto, no? E invece no, c'è stato tutto questo grande disegno. Concepito fin dai tempi, naturalmente, della Genesi, quindi fin dalla fondazione dell'umanità, per cui Gesù nasce da una donna immacolata e vive in una famiglia, addirittura per 30 anni. Immaginiamoci, scusa se sono un poco logorroico, San Giuseppe ha insegnato Gesù a lavorare. Immaginiamoci che cosa deve essere stato, no? La vita di Gesù nella Sacra Famiglia. Quindi lui ha avuto come maestro San Giuseppe, che è vissuto al suo fianco, ha lavorato al suo fianco. Ecco, l'unica cosa che vorrei dire è questo, che San Giuseppe gli è stato risparmiato, no? Di vedere il sacrificio, la passione di Gesù. Perché chiaramente la Madonna ce l'ha fatta, no? A sopportare il dolore della passione e morte di Gesù. San Giuseppe San Giuseppe, umanamente parlando, no? Avrebbe avuto veramente un dolore grandissimo, chi lo sa. Insomma, quindi Gesù, Dio gli ha risparmiato questo dolore grandissimo di vedere la passione e morte di Gesù.
Eh sì, perché anche vedendo dalla vita di San Giuseppe, un po' come è stata rivelata nelle relazioni private a Suor Maria Cecilia Bai, una suora benedettina, che scrive la vita di Gesù, proprio, proprio di risparmiato proprio il suo cuore amante, anche quando comprendeva non in pieno quelle profezie di cui parlava del servo sofferente di Yahweh, come aveva compreso la Madonna, mentre per lei il Signore non ha voluto, perché da quel ruolo è di socia del Redentore, come c'è Lumen Gentium, Madre Corredentrice, e come mediatrice, di avere quella spada trafitta nel suo cuore, quel suo, come dice Sant'Alfonso, quel suo dolore non si allontanò mai dalla Madonna, quindi a lei non è stato risparmiato, aveva una piena conoscenza di quello che parlava le Sacre Scritture. San Giuseppe è proprio morto dalla, non aveva retto il suo cuore proprio per quello pensare,
Eh
le
sì.
conferenze che realizzava il nostro Signore Gesù Cristo. E anche un'altra particolarità che sottolineavi, Antonio, molto molto bella e precisa. Come il Signore nella sua onnipotenza poteva benissimo prendere la forma di adulto e come per Adamo, o forma angelica, invece ha dovuto prendere di un bambino, bisognoso di una famiglia, ha dovuto nascere proprio per
Sì.
santificare il nucleo familiare, ha voluto nascere da un papà, ha voluto crescere con un papà e una mamma, ha voluto nascere da una mamma sempre vergine, immacolata. Ha voluto crescere guidato, educato anche da un padre che nel laboratorio incomincia a insegnargli a piantare i chiodi, a tagliare i pezzettini di legno, che ne so, ma è veramente qualcosa di incredibile, la sapienza incarnata e increata che si fa istruire così. Ecco quell'ordine della vita familiare. E quando qui manca, entra lo scompiglio. Le famiglie cristiane devono rendersi conto che vivono nel mondo, ma non sono del mondo. E non devono essere del mondo perché sono di Gesù Cristo. Ecco la necessità di questa vigilanza. Il Beato Bartolongo diceva che i primi cristiani erano un cuore solo, un'anima sola. Pensa a maggior ragione che cosa si poteva dire di Gesù, Giuseppe e Maria.
Eh
Si diceva
sì,
questo dei primi fedeli perché avevano il medesimo spirito, i medesimi desideri, i medesimi sentimenti, i medesimi affetti. Ma quanto più queste tre persone della Santa Famiglia di Nazareth, come erano unite alla sola medesima carità di Dio. Anche noi dobbiamo proprio imitare, con questo desiderio, come San Giuseppe, di vivere una vera grande unione con Gesù e la Beata Vergine Maria, come ha vissuto San Giuseppe. E Antonio, c'è Mosè che vuole leggerci un bel episodio di qualche santo. Mosè,
Sì,
pure.
padre. No, approfitto per agganciarmi un secondo solo al discorso che faceva Antonio e che faceva anche lei, padre, sul discorso che San Giuseppe, no, ha insegnato a Gesù a piantare i chiodi. Ecco, penso che a noi possa insegnare, diciamo, una santità concreta, se così si può dire, dove è fatta di responsabilità. Di silenzio, no? Perché sappiamo che lui non ha mica parlato tanto, di fedeltà, perché è anche di lavoro nascosto, perché lui
Sì.
penso
Sì.
che dentro queste quattro virtù, io penso che c'è la vita, ci sarebbe la vita di un uomo di famiglia, di un padre di famiglia per corrispondere alla volontà di Dio, penso. Scusi,
Certo,
scusi,
certo. No,
padre.
no, grazie.
Sì, di San Pio c'è un bel passaggio dove appunto lui fa riferimento che tra i grandi convertiti e i figli spirituali di Padre Pio ci fu anche un attore cinematografico di valore, che, insomma, Carlo Campanini, al quale Padre Pio raccomandò di purificarsi e santificarsi dicendogli: impara ad affidare a San Giuseppe le cose tue, affidagli i tuoi cari, i tuoi problemi e tutto te stesso. Inoltre, raccomandò a Carlo Campanini la pia pratica della recita del Sacro Manto in onore di San Giuseppe, con le preghiere legate a San Luigi Guanella, che anche Padre Pio aveva imparato a leggere da ragazzo, magari ascoltandole anche dalle labbra della Santa Mamma Giuseppina. Quindi il pregare molto, il pregare bene, il pregare con la... Il pregare con la massima fedeltà anche, no? E con la fiducia filiale, no? Perché è quello che abbiamo tanto bisogno, questa fiducia che ci aiuta ad andare avanti, come dicevate voi prima, tutte queste notizie negative che arrivano, no? Dall'esterno, però penso che noi dobbiamo puntare alla Sacra Famiglia.
Esatto, perché mi fa venire in mente anche un altro bel episodio di Padre Pio su San Giuseppe, in cui, quando era il mese di marzo, San Giuseppe, Padre Pio si faceva sempre attraverso la novena, attraverso le preghiere e devozione del Beato Bartolongo, si leggeva sempre il librettino per i suoi fioretti per il mese di San Giuseppe. E quando per un periodo dopo non si faceva più comunitariamente con la comunità di San Gianni Rotondo, continuava a farlo fedelmente lui tutti i giorni del mese di marzo. E quindi una pia pratica che raccomanda ai suoi figli, ma ancora prima Padre Pio la faceva per sé. Insegnava, praticava quello che dopo insegnava. Quindi anche questa bella testimonianza della sua fedeltà, della sua raccomandazione al glorioso San Giuseppe. E inoltre, mi fa adesso venire in mente ancora Mosè, come Padre Pio tutti i giorni veniva particolarmente martoriato, combatteva contro i demoni, ma c'era un giorno in cui era particolarmente lasciato tranquillo. Tu ti ricordi che giorno era, Mosè?
Penso di sì, però con beneficio di inventario, direi il mercoledì, però...
Vittoria, risposta
è
proprio
troppo
perché il
buono.
glorioso San Giuseppe intercedeva e proteggeva San Pietro e Pietrelcina, quindi era un giorno un po' più di relax dagli attacchi del demonio, proprio per questa cosa qui. Quindi un altro punto a favore della devozione a San Giuseppe, quando i santi hanno visto la loro efficacia. Antonio, non so se tu dici che sia il momento di fare un attimino di pausa.
Sì, è proprio il momento di fare un po' qualche minuto di pausa e naturalmente ricordiamo, per quelli che non lo conoscessero già, il nostro numero di telefono fisso 0825444391. Ecco, qui dall'altro capo, cari amici, troverete la nostra suora della regia alla quale potrete lasciare le vostre considerazioni, le vostre domande, il vostro intervento e anche se volete passare qui in diretta con noi in audio. E poi, per coloro che vogliono adoperare il WhatsApp, vi ricordo che l'account è quello della Radio Buon Consiglio e che lì potete scrivere, che poi ci verranno lette le stesse cose sulle vostre domande e considerazioni. Ci separiamo da voi con qualche minuto di buona musica e poi ci ritroviamo qui. Stiamo parlando di San Giuseppe. San Giuseppe. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora siamo tornati qui in diretta. Questa trasmissione è stata tutta dedicata alla figura di San Giuseppe. Abbiamo visto anche, oltre alle considerazioni, insomma, oggettive della figura di San Giuseppe, come la stessa Suor Lucia, riferendosi all'apparizione, all'ultima apparizione di Fatima, ecco, ha già mostrato come San Giuseppe e il bambino Gesù benedicevano il mondo, benedicevano il popolo, quindi la Sacra Famiglia, proprio come sigillo finale, no? Dei messaggi e delle rivelazioni di Fatima. Ecco, Padre Giampio, adesso non per rubarti il mestiere, perché, carità, qui ci stanno dei capoversi che seguono, che veramente sono, diciamo, fondamentali, ecco. Quindi se vuoi andiamo un po' avanti nella lettura.
Ci puoi leggere tu, Antonio, puoi continuare?
Sì, allora, Suor Lucia prosegue così, dice: in questi tempi, in cui la famiglia spesso appare mal compresa nella forma in cui è stata costituita da Dio e si vede attaccata da dottrine sbagliate e opposte rispetto ai fini per i quali il Creatore divino l'ha costituita, non avrà voluto forse Dio richiamare la nostra attenzione verso gli scopi per i quali ha stabilito il mondo e la famiglia? Dio
Grazie.
ha affidato alla famiglia una missione sacra di cooperazione con lui nell'opera della creazione. Questa decisione di voler associare le povere creature alla sua opera creatrice è una grande manifestazione della paterna bontà di Dio. È come farle partecipi del suo potere creatore. È volersi servire dei suoi figli per la moltiplicazione di nuove vite che fioriscano in terra con destinazione il cielo.
Esatto, non dobbiamo dimenticarci che il nostro fine è il cielo e quindi ecco l'apertura al dono della vita per una famiglia consacrata nel sacramento del matrimonio è un fine principale, è un fine doveroso. Chiaramente ci sono altri fini che si sono instaurati così che vanno a delidere questo fine principale. Che questo qui allora quindi abbiamo bisogno proprio a combattere, contrastare con a questo dono del Dio della vita che ci ha voluto dare il Signore contro quello che sono le lotte che ingaggiano il principe della morte e con tutte le sue insegnamenti, mode, aberrazioni che vuole portare. Pensa a Santa Brigida quando una grande devota del glorioso San Giuseppe, Antonio, che diceva, veniva confortata da celesti visioni ed essendo devota di San Giuseppe, meritò di udire dalla Madonna una cosa. Dice: sappi che San Giuseppe, mio sposo Giuseppe, dice la Madonna, fu così riservato nelle sue parole che nessuna viene uscita dalla bocca la quale non fosse buona, nessuna parola uscì dalla bocca che non fosse, nessuna parola fu oziosa o fu parole di mormorazione. Ma fu pazientissimo, diligentissimo nella fatica, obbediente, forte, costante, testimone fedele delle meraviglie celesti. Morto la carne al mondo, visse solo per Dio e per i beni celesti, i quali unicamente desiderava, e fu pienamente conforme alla volontà di Dio, tanto rassegnato ad essa da sempre ripeteva: si faccia in me la volontà del Signore. E rare volte parlava con gli uomini, ma continuamente parlava con Dio, e per la sua grande vita egli ora gode in cielo una grande gloria. Quindi, come vedi, questo fine principale, che è la salvezza eterna dell'anima nostra, delle anime che ci sono affidate, quanti figli San Giuseppe adesso raccoglie sulla terra in questi 2000 anni, tutti coloro che sono stati suoi devoti, tanti, tanti santi, tante anime, come il patrono dei morenti, dei moribondi, così, quante anime, il patrocinio, l'intercessione, la protezione di Giuseppe ha salvato, quante persone, quante vite ha salvato e quante grazie ha sostenuto e confortato. E ci diventa modello di vita, ci diventa modello di virtù. Pensa tante volte, come dice, se da San Giuseppe non uscì nessuna parola ozio, nessuna parola di mormorazione, nessuna parola cattiva. Pensa il nostro parlare. Come siamo davanti a Dio col nostro parlare, con le nostre parole? A volte sono parole sprecate, oziose, a volte sono parole piene di mormorazione, piene di giudizio, piene di arroganza, di superbia, così. Questo non è San Giuseppe. Vuoi essere devoto a San Giuseppe? Migliora il tuo modo di parlare, migliora il tuo modo di vivere. Vuoi che la tua famiglia sia benedetta dal glorioso San Giuseppe, dalla Santa Famiglia di Nazareth, da Dio. Vivi i comandamenti di Dio, rispetta i fini della fedeltà, dell'insolubilità, dell'apertura alla vita che nel matrimonio cristiano il Signore ti ha chiesto come alleanza. Ecco San Giuseppe che è stato sempre pronto, il castissimo San Giuseppe, a vivere santamente, tutto orientato a compiere la volontà di Dio. È bellissimo questa parola che la Madonna dice a Santa Brigida, che quello che diceva San Giuseppe continuamente era: sia fatto di me secondo la tua volontà. Fiat mi, quel fiat della Beata Vergine Maria che celebriamo nell'Annunciazione del 25 marzo, era la parola che continuamente accompagnava le parole di San Giuseppe. E questo è qualcosa di molto bello e importante, non ti sembra, Antonio?
È proprio così, guarda. E in effetti, proprio stavo riflettendo, no? Oggi noi riconosciamo, ci mancherebbe, no? Il ruolo sociale, per esempio, diciamo, della famiglia, no? San Giuseppe, custode, padre di famiglia. Riconosciamo, ci mancherebbe, dicevo, il ruolo della famiglia come nucleo della società, no? Però ne facciamo un discorso sociologico, vedi? Cioè, sì, diamo l'importanza alla famiglia, però facendo un discorso semplicemente umano, sociologico, se vogliamo materialistico, riduciamo la portata dell'istituzione della famiglia. Perché qui, su Lucia, con questi modi diremmo quasi, no, scusatemi, gentili. Però ci richiama all'ordine, cioè dice: Dio ha affidato alla famiglia una missione sacra, sacra. Quindi, è questo che abbiamo perduto, Padre Giampio. E diciamo un po', San Giuseppe ce lo ricorda oggi, no? Perché fare dei discorsi che sì, d'accordo, la famiglia è il nucleo nel quale poi la prole, i figli, la successione delle generazioni, tutto vero, non ci mancherebbe. Però abbiamo smarrito questo grande valore della famiglia, dell'unione familiare. Alla famiglia Dio ha affidato una missione sacra. Quindi, e poi, insomma, su Lucia ci richiama questi concetti fondamentali, no? Cioè che il matrimonio è un vincolo indissolubile. Ma oggi però tutto questo sta vivendo, io penso, il punto più basso nella storia umana. Io non credo che ci sia stato, anche nei paesi pagani, vedete, nei paesi pagani. La famiglia ha un carattere veramente fondamentale. Penso all'Islam, no? Penso anche con tutti i suoi difetti, no? Perché poi dopo lì si tratta di una famiglia sostanzialmente patriarcale, inaccettabile anche da un punto di vista del rapporto con delle donne, eccetera. Però voglio dire, mentre nel passato tutti riconoscevano la sacralità, insomma, della famiglia, oggi stiamo vivendo dei tempi nei quali sono ammessi anche dei surrogati. Perché? Perché ne vediamo solo un aspetto, l'aspetto sociologico. Allora, perché no le famiglie di fatto, le unioni di fatto, perché no sono sempre unioni, non riunioni omosessuali, sono una sorta di famiglia. Ecco, tutto questo invece si sta rivoltando contro di noi, contro la nostra società, contro la nostra salvezza. Ecco, perché viene profanato il matrimonio, eccetera, insomma, no?
Padre. È proprio questo che fa un po' il problema, proprio perché ovviamente ogni volta che scesse dagli ordini stabiliti da Dio, dai piani stabiliti da Dio, arriva una grande confusione. Ti ricordi che c'era quella pubblicità, diffidate dall'imitazione. Il modello della Santa Figlia di Nazareth è quello Gesù, Giuseppe e Maria, è quello di un padre e di una madre. E un po' c'è qualche ascoltatore che vuole un po' fare partecipe anche di alcune osservazioni su quello che è stato dato. Uno non è tanto concorde pensare che San Giuseppe, nel suo grande ruolo così, sia uscito di scena solo perché non avrebbe potuto sopportare il dolore della morte di Gesù Cristo. Beh, chiaramente Suor Cecilia Bai descrive la vita di San Giuseppe proprio perché il suo cuore era veramente tanto, tanto innamorato di nostro Signore Gesù Cristo che già per lui era ogni volta una sofferenza solo a pensare minimamente di quelle che erano le sofferenze di nostro Gesù Cristo. È un amore grandissimo. Quindi chiaramente il disegno del Signore ha deciso, ha stabilito di per tanti fini di farlo terminare prematuramente la sua vita, per cui possiamo mettere anche questo qua, chiaramente non è il suo amore grande per il Signore che quindi avrebbe voluto risparmiare il Signore di questa ulteriore croce e chiaramente solo la Madonna ai piedi della croce. Chiaramente sono piani stabiliti da Dio, quindi hanno dei fini altissimi, giustamente quindi come fanno anche arrivare ascoltatori, chiaramente per il ruolo dell'affidamento della Beata Vergine Maria che Gesù dà a San Giovanni Evangelista, ma questo è un ruolo che chiaramente il Signore vuole dare. Quindi chiaramente anche quella figliolanza divina che doveva un po' rendersi conto con quelle parole di Gesù sulla croce, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi tutte queste cose dovevano fare chiaramente ruolo al Padre nostro che è nei cieli. Chiaramente il Signore sa i tempi stabiliti. Quindi giustamente le osservazioni che un po' ci vengono presentate sono pienamente chiare. Tra i vari motivi per cui la Divina Provvidenza ha stabilito che San Giuseppe terminasse la sua vita in precedenza e fosse già anche patrono dei morenti, perché assistito dalla Beata Vergine Maria, del nostro Gesù Cristo, quindi anche patrono dei moribondi, quindi anche lui adesso vuole assistere. C'erano anche questi altissimi motivi per la sua, perché tutto il popolo eletto capisse che il vero padre di nostro Gesù Cristo è Dio Padre Onnipotente, e quindi tutte queste. Quindi la sua missione divina dal Padre nostro che è nei cieli, e questo anche ruolo della nostra Madre, di Maria Santissima, che viene affidata a San Giovanni Evangelista. Sì, Mosè, dimmi pure.
Sì, padre, dicevo, tornando un po' più sulla figura di San Giuseppe, che appunto nei Vangeli non parla tanto, però non parla proprio forse, ma obbedisce, no? Obbedisce e agisce. Quello che al giorno d'oggi invece è più difficile, appunto, tacere, obbedire e fare. E anche il fatto che, diciamo, lui quando appare non parla, ma fa un gesto, per cui anche in quel caso. E questo penso insomma, che la dice molto lunga sul fatto che San Giuseppe non spiega molto, ma insegna molto. Quindi
Eh
questo
sì,
ci deve far
di poche
riflettere.
parole e di
Sì,
molte azioni, è così.
quello.
Beh, effettivamente San Giuseppe è anche il modello del silenzio, è il modello di tutte le virtù. Dopo la Beata Vergine Maria non c'è santo così grande, così potente come San Giuseppe, e così
Perfetto, sono sempre il modello anche della consacrazione limitata all'Immacolata, è il modello dell'amore limitato all'Immacolata, l'amore a Gesù. La Purgatorio di Gimignolì non c'è creatura umana che possa eguagliare San Giuseppe. Antonio, l'Immacolata di Cristo ci dice che non dovremmo vedere chi è il più grande santo, così, certamente, però una certa gerarchia, almeno la pole position la possiamo un po'. Il podio possiamo però un po' metterci, cioè, c'è da manifestare il nostro Gesù Cristo, che occupa primo posto la Beata Vergine Maria e al secondo San Giuseppe. Lasciamo il terzo posto per chi deciderà così, però almeno i primi due postazioni possiamo già averle definite, anche la liturgia della Santa Madre Chiesa, anche nelle preghiere eucaristiche, nel canone romano, dopo la Beata Vergine Maria. Al di sopra degli apostoli, dei martiri, c'è San Giuseppe inserito. E San Giuseppe come anche modello del silenzio, come dicevi, Mosè, è il santo del silenzio. E nel suo silenzio c'era davvero Dio in persona, con la presenza di Gesù, Dio uomo, sempre vicino a lui per almeno 30 anni della vita della casetta di Nazareth. E San Giuseppe non ci ha lasciato nessuna parola rivelata e riportata nel Santo Vangelo. Avremmo tutti voluto magari conoscere il suo parlare, il suo linguaggio, il suo modo di esprimersi, invano. Chiaramente, come dicevamo prima, tutte quelle hanno avuto da dare la precedenza agli insegnamenti di nostro Gesù Cristo. A noi ci fa piacere, sai, di questo santo ho detto questo, quest'altro ho detto quest'altro, così ci piacerebbe avere tante cose. Ma in paradiso possiamo fargli domande. Cosa hai detto? Cosa dicevi con Gesù, con la Madonna nella santa famiglia di Nazareth? Bene. San Giuseppe però è sempre presente con il suo silenzio anche nei fatti cruciali della maternità misteriosa di Maria Santissima nella vita di nostro Signore Gesù Cristo. Pensa, è il capo responsabile della Sacra Famiglia e dal suo quotidiano lavoro traeva ogni giorno dopo giorno il guadagno necessario al sostentamento, trattando con le persone che ricorrevano al suo lavoro di artigiano. Ma tutto nella vita di San Giuseppe si svolgeva nel silenzio, nella riservatezza della concentrazione per l'applicazione alla preghiera, al lavoro di ogni giorno. E così per 10, 20, 30 anni interi per San Giuseppe con la Sacra Famiglia. E noi non possiamo non pensare a quei colloqui, quelle frasi, quelle parole anche frequenti che ci possono essere fra San Giuseppe e la Madonna, fra San Giuseppe e nostro Signore Gesù Cristo, la sapienza eterna. Ma è proprio l'assenza di quei discorsi, quelle frasi, quelle parole. Pio di ogni grazia che ci dispiace non aver ricevuto almeno in parte. E il Beato Bartolo Longo faceva una bellissima riflessione. Pensa il silenzio. Il silenzio è un modo proprio dell'operare di Dio. Dio compie le sue grandi opere proprio nel silenzio. Gesù sta in silenzio nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gesù discende nelle anime nostre con la Santa Comunione nel silenzio esterno. Ma chiaramente quanto ha da parlare e si intrattiene con chi vuole intrattenersi con lui. Ecco allora il tempo prezioso del ringraziamento alla Santa Comunione. Bene, Gesù verrà a noi nel punto della nostra morte nel silenzio, quando noi ce l'aspettiamo. Bene, San Giuseppe, che somigliava in tutto a Gesù, la Beata Vergine Maria, anche lui è il santo del silenzio, come viene descritto dai santi. Gli evangelisti dicono poco di lui perché fu l'uomo che più di tutti somigliò all'Eterno Padre. E il quale opera nel silenzio, dice il Beato Bartolo Longo. E San Giuseppe è presente in tutti i misteri della Beata Vergine Maria e del Divin Figlio, ma non si ascolta mai la sua voce. Ecco la vita silenziosa di San Giuseppe che ci insegna che nel silenzio, che nel raccoglimento, si trovano Gesù e Maria. Ci insegna ancora che la gloria dei cristiani non consiste nel possedere grandi cose o impieghi luminosi, ma nel fare ciò che Dio vuole. Questo penso che sia un po' una condivisione, un po' viene descritto negli autori spirituali, qui dal Beato Bartolo Longo, quanto ci può essere d'aiuto. San Leonardo Murialdo, che fu grande devoto di San Giuseppe, si lasciò conquistare nel suo intimo dalla santità del Padre Virginale Gesù, e infatti scrive che particolarmente la virtù del silenzio di San Giuseppe, per San Leonardo Burialdo, lo aveva colpito. E questa qualità di San Giuseppe lo affascinava in modo particolare, tanto da attuarla in un'aderenza stupenda, nel sentirsi niente agli occhi di tutti, nella forma del parlare, nel vero e proprio essere ombra nelle molteplici operosità di bene. Il nascondimento, scienza di San Giuseppe, così ha spinto San Leonardo Murialdo a fondare il suo ordine religioso, a compiere tante opere di bene, tante opere di santità, e si è fatto santo con questa sala. E veramente i santi che si mettono alla scuola di questo grande santo. Ecco che San Giuseppe è diventato formatore di santi, come ha formato la crescita umana di nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo incarnato, e qui nella sapienza divina si è voluto sottomettere a una creatura umana che qui è un qualcosa di sbalorditivo, la virtù dell'obbedienza è il più perfetto, il nostro Signore Gesù Cristo. La creatura più perfetta è la Beata Vergine Maria, eppure tutti e due obbedienti a San Giuseppe. Grande santo, ma non è al di sotto chiaramente della perfezione e della santità di nostro Gesù Cristo, Beata Vergine Maria, eppure dipendevano sulla terra di questa virtù dell'obbedienza. Quindi, probabilmente, San Giuseppe continua a darci degli insegnamenti. Non ti sembra, Antonio?
Sì, assolutamente. Possiamo essere naturalmente
Non sai qualcos'altro
d'accordo.
da.
Però, Padre Giampio, scusami, volevo fare proprio giusto un'osservazione, no? Perché si
Sì.
parlava, del silenzio di San Giuseppe, che appunto, diciamo, non ha parlato, no? Nei Vangeli. Però c'è da dire, noi quando recitiamo il Rosario, a un certo punto parliamo tra i misteri gaudiosi del ritrovamento di Gesù. Ma prima del ritrovamento c'è stato lo smarrimento. Allora do noi dobbiamo riflettere. Il silenzio di San Giuseppe e che cosa avranno vissuto, passato, diciamo, no? L'Immacolata e San Giuseppe quando non hanno trovato più Gesù. Cioè, possiamo proprio pensarlo, ma non avranno sicuramente dormito, non avranno sicuramente, ma forse neanche mangiato. Cioè, immaginiamo l'angoscia, tant'è vero che la Madonna dice: Figlio, perché ci hai fatto così? No, ci hai fatto così. Immaginiamoci quindi, sì, noi diciamo San Giuseppe, uomo forte, però immaginiamoci questo padre di famiglia che dice: Abbiamo perduto Gesù, abbiamo perduto Gesù, dov'è? Che fine ha fatto? Avranno pensato di tutto, no? Quindi voglio dire, in questo caso, no, è un mistero gaudioso perché è finito un grande dolore, è finita una grande angoscia, che era quella dello smarrimento di Gesù. Eppure non una parola, insomma, viene riportata da parte dei Vangeli su questo dolore che hanno vissuto San Giuseppe e l'Immacolata, insomma.
E è bello anche pensare come questa santa famiglia non è stata risparmiata dal dolore. Non è solo perché sono i grandi santi, quindi tutto non è resa. I più grandi santi, quindi non hanno commesso mai un peccato. La Madonna è l'Immacolata, mai un peccato. Perché mi capita questo, ma cosa ho fatto, Signore, che mi capita questo, questo, quest'altro? Ma pensa alla vita di San Giuseppe, pensa alla vita della Madonna. Come prove, sofferenze, croci che ci farebbero schiantare solo se fossimo un milligrammo del loro peso. E un figlio spirituale dice: Padre, vi vedo tanto sofferente, datemi un po', sono forte, grosso, datemi un po' delle vostre sofferenze che vi alleggerisco della croce. Moriresti schiacciato, moriresti schiacciato. Mosè, cosa ci dici di bello?
Che San Pio da Pietrelcina gioì moltissimo quando il novello santuario di Santa Maria delle Grazie riuscì ad attuare il desiderio di far consacrare in onore di San Giuseppe uno degli altari nella chiesa. Quando per il novello santuario. Ancora più grande fu la sua gioia quando il 1 maggio del 1958 si mosse dal convento per recarsi nel paese a benedire la prima pietra di un nuovo tempio dedicato a San Giuseppe Artigiano, avendo anche il grande piacere di firmare la pergamena inserita nella prima pietra. Il suo dispiacere, infine, quando sentiva notizie dolorose o tristi a riguardo della Santa Chiesa, lo manifestò scrivendo su un'immaginetta a una figlia spirituale che gli chiedeva un pensiero a San Giuseppe che fosse utile a tutti. Queste parole: affida a San Giuseppe la Santa Chiesa, tanto combattuta e tanto calunniata. Ave Maria.
Sì, eh sì, no,
Grazie,
bellissimo.
e
Il padre.
avevo il microfono spento, grazie. È bello sentire e vedere questa meraviglia di devozione che ha avuto Padre Pio e che hanno avuto i santi per il glorioso San Giuseppe, proprio come il loro desiderio veramente di poterlo sempre più onorare, come anche un desiderio del cielo che venga sempre più onorato e glorificato. E se è d'accordo, Antonio, andiamo per la conclusione?
Sì, ormai sì, il tempo a nostra disposizione è finito e quindi ci avviamo alla conclusione dei saluti finali.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, da
Amen.
parte di Antonio, Mosè e Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.